saluto cordiale a tutti, a Don Giovanni in modo particolare. Ieri sera, lunedì 8 novembre, al Teatro Sociale, 6 biellesi hanno ricevuto il premio Orso d'Oro, perché si distinguevano per altruismo, per dedizione al prossimo, e si distinguono tuttora. Tra questi, Don Giovanni. Questo applauso sottolinea non tanto il premio, quanto un doveroso riconoscimento, perché noi cristiani il premio lo riceveremo nell'aldilà. Quello che fate, fatelo, no? E allora ci uniamo così a questo riconoscimento e all'apprezzamento per le cose che ha fatto e continua a fare, compreso questi incontri che con generosità, con impegno, ha voluto inserire nel suo calendario intensissimo. Ecco, stasera tratta un tema che in quanto cristiani, in quanto comunità ci interessa, ci coinvolge, perché si parla di fare comunità, di fare chiesa, e credo che vengano fuori degli spunti, dei suggerimenti, proprio partendo dagli atti e dalle lettere degli apostoli che lui adesso ci aprirà la conclusione. Buon ascolto.
Sì, non sono un prete da palcoscenico, per cui ieri sera io non sono andato a tirare il premio, anche perché c'era il corso biblico a Biella che mi sembrava dovesse avere la precedenza, anche perché non si può dire alla gente state a casa o tornate a casa, eccetera. E quando eravamo in seminario, invece che l'orso d'oro, ti ricordi Mario, si davano i mongolini d'oro. Siccome è andato un altro al mio posto, è stato presentato come Don Carini, con un po' di ilarità dell'assemblea. Ma il più bello è che, uscendo, questo signore che è andato al mio posto, ho trovato delle persone che mi conoscevano dai tempi, diciamo, com'è cambiato molto. Sì. Bene, dopo queste barzellette possiamo andare alle cose serie. Atti e lettere. Naturalmente ci accontenteremo di toccare solo alcuni elementi essenziali, perché il tema è molto vasto, anche solo per fare una ricognizione degli scritti. Noi abbiamo gli Atti degli Apostoli, che contengono già uno spazio notevole. Poi abbiamo 13 lettere di San Paolo, che quindi sono anche quelle, soprattutto alcune, di una grande densità. Poi ci tornerò sopra. Poi abbiamo 2 lettere di Pietro, 3 lettere di Giovanni, una di Giuda, una di Giacomo e una di Ebrei. Quindi vedete quanto materiale questo raccogliamo insieme questa sera per fare alcune riflessioni. Intanto, per toglierci qualche curiosità, è molto difficile costruire una biografia di San Paolo, perché i dati che noi abbiamo sono incompleti e frammentari, e probabilmente dobbiamo situarlo una decina di anni dopo l'epoca di Gesù, quindi era più giovane all'incirca di 10 anni di quanto lo fosse Gesù. Sappiamo molto poco della sua giovinezza, se non appunto a sprazzi e in modo incerto. Lo conosciamo invece nel momento in cui lo troviamo negli Atti per la prima volta durante il martirio di Stefano e poi dopo, in parte il capitolo 9 e poi più avanti, tutto il racconto degli Atti è concentrato su di lui. Però abbiamo anche come fonti le sue lettere. Siccome le sue lettere sono, come dire, o più vicine, opera del suo pensiero, della sua riflessione, le poche notizie sulla sua vita contenute nelle sue lettere costituiscono la prima documentazione che noi abbiamo di lui. Anche se sappiamo che non tutte le lettere che vanno sotto il suo nome sono da attribuire a San Paolo, perché il sistema che vigeva una volta era quello della dettatura, quindi difficile che Paolo abbia scritto di suo pugno una qualche lettera. Questo lo sappiamo perché alla fine di alcune lettere le firma semplicemente e fa notare come la sua firma sia molto diversa da quella dalla scrittura con cui la lettera è stata stesa, e soprattutto fa notare come lui scriva molto grosso perché aveva problemi agli occhi e quindi probabilmente era un po' presbite e aveva bisogno di fare delle lettere molto grandi. Però c'erano anche altri modi di scrivere delle lettere attribuendole a un autore. Ad esempio, il fatto che Paolo indicasse alcune tematiche al suo segretario e fosse poi il suo segretario a stendere materialmente la lettera, quindi neanche la dettatura, ma semplicemente alcune idee. È come se io dicesse a uno, per favore mettimi giù due righe, voglio dire questo, 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 da mandare a quel tale, lui la mette giù, io la guardo, la firmo e la lettera passa per mia. D'altra parte è così che ancora oggi i papi fanno le encicliche. Alcune encicliche sono fatte direttamente dai papi, ma molte altre, soprattutto quando cominciano a invecchiare, diventa difficile, eccetera, le encicliche le fanno fare da qualcun altro e poi loro le guardano, le sistemano, le correggono e poi ci mettono la firma. Quindi è un sistema che va ancora avanti oggi. E la stessa cosa noi abbiamo per quanto riguarda Paolo, per cui gli studiosi ci dicono che delle 13 lettere, 7, la metà, circa un po' più della metà, sono da attribuirsi a lui, o nella forma di dettatura o nella forma di indicazione generica su che cosa dovevano scrivere. Queste 7 lettere sono la lettera ai Romani, le 2 lettere ai Corinti, la lettera ai Filippesi, la lettera a Filemone, la prima lettera ai Tessalonicesi e la lettera ai Galati. Queste sono lettere cosiddette autentiche perché derivano proprio dal pensiero e dalla mente di Paolo. Le altre invece sono lettere che si attribuiscono ai discepoli o alla sua scuola, come Efesini, Colossesi, Seconda Tessalonicesi, la prima e seconda Timoteo, la lettera Tito. Poi qualcuno le ha distinte anche in altri modi, per cui se voi leggete delle introduzioni troverete lettere della prigionia, lettere autentiche, lettere pastorali, perché le ultime 3 che ho citato, Timoteo e Tito, essendo inviate dei pastori, vengono anche chiamate lettere pastorali. Bene, questa attività di Paolo va dal 50 perché lì riusciamo a stabilire la data della prima lettera in assoluto, che è quella ai Tessalonicesi, fino agli anni, a metà degli anni 60 all'incirca, cioè Paolo scrive lettere nell'arco di una quindicina di anni. Non sappiamo neanche di preciso l'anno della sua morte, si oscilla anche sull'anno della sua morte perché appunto i dati non sono così certi. Ma quello che per noi è importante è che tra Atti e Lettere, come ci diceva prima Don Mario, possiamo dedurre un certo numero di informazioni sulla Chiesa dei primi tempi, su come si è costituita la Chiesa dei primi tempi, quali erano gli elementi di base, che cosa faceva, come si organizzava, come viveva, eccetera. Ed è per questo che per noi è molto importante. Allora, tenendo questo filone della Chiesa, tenendo sotto mano, sotto occhio, come nasce, si forma, si costruisce una Chiesa, partiamo un attimo dagli Atti degli Apostoli e poi passiamo alle lettere, in modo particolare a quelle paoline, perché non credo che avremo molto più tempo per le altre. Bene, se noi andiamo a leggere la fine del Vangelo di Luca, voi sapete che gli Atti sono un'opera, uno scritto di San Luca, che quindi ha al suo attivo due libri, il terzo Vangelo e poi gli Atti degli Apostoli. E alla fine del Vangelo di Luca noi troviamo queste parole che Gesù rivolge ai suoi apostoli prima dell'ascensione. Dice così, spiega ancora una volta il perché della sua morte e della sua resurrezione, secondo le scritture, così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Quindi l'incarica, l'investe di un compito per il quale subito dopo promette la potenza dall'alto, cioè il dono dello Spirito. Questo compito consiste in questi passaggi. Primo, predicare il Vangelo, rimettere i peccati e essere testimoni di tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E questo anche con un punto di partenza geografico, a cominciare da Gerusalemme. Gerusalemme che è il luogo dove tutte queste cose sono avvenute e anche il luogo da cui l'annuncio, la testimonianza e la prassi del perdono dei peccati devono cominciare. Se noi adesso facciamo un salto all'inizio degli Atti degli Apostoli, noi troviamo che Luca si aggancia a queste parole finali del Vangelo e in qualche modo le amplia, crea un programma missionario, e difatti dice ai suoi discepoli che lo avevano accompagnato sul monte per il saluto finale, dice, fanno una domanda, Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e sentitemi, sarete testimoni a Gerusalemme, quindi punto di collegamento con il Vangelo, e poi prosegue in tutta la Giudea, nella Samaria, fino ai confini della terra, cioè tre cerchi, tre ambiti, Gerusalemme, anzi quattro con l'ultimo, Gerusalemme, Giudea, Samaria, i confini della terra. È un programma appunto di lavoro missionario, di impegno missionario. I discepoli devono espandersi, sparpagliarsi dappertutto per testimoniare l'opera di Gesù. E gli Atti degli Apostoli sono esattamente la dimostrazione dell'attuazione di questo programma. In effetti questo è avvenuto, anche se gli Atti degli Apostoli restringono la prospettiva solo su due apostoli, e difatti il titolo è un po' esagerato, Atti degli Apostoli, perché poi noi ne troviamo anzi due, uno e mezzo. Troviamo Pietro nei primi capitoli e poi troviamo Paolo, ma noi sappiamo che Paolo è un apostolo sui generis, in certo qual modo non corrisponde alle caratteristiche classiche dell'apostolo, che vengono subito dichiarate all'inizio degli Atti degli Apostoli, perché questo è il primo gesto che noi troviamo e che potrebbe sembrare a prima vista un gesto di poca importanza, invece è un gesto fondamentale: ricostruire il numero 12 degli apostoli dopo la morte di Giuda. E la prima cosa che fanno è di scegliere tra alcuni uno che prende il posto di Giuda, e la caratteristica, la prova, l'esame che deve superare per poter prendere il posto di Giuda è questo, che bisogna dunque che fra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato assunto in cielo, divenga insieme con noi testimone della sua risurrezione. Cioè, questa è una clausola inderogabile per entrare a completare il numero dei 12. Deve essere uno che ha vissuto tutta l'esperienza di Gesù, dal battesimo all'ascensione. Per questo dicevo che Paolo lo è solo a un certo punto, che Paolo non ha conosciuto Gesù. Non si sono mai incontrati, non si sono mai visti. E per cui è evidente che non è mai stato con Gesù, non ha mai condiviso con Gesù neanche un giorno della sua vita. Per cui la ricostituzione dei 12 è il primo atto della Chiesa nascente. E perché è importante? Perché Gesù ne aveva scelti 12, e li aveva scelti non perché gli piaceva il numero 12 per fare due squadre di calcio, non era per quello che li aveva scelti, ma era perché il 12 richiamava le 12 tribù di Israele e quindi aveva un significato fortemente simbolico che indicava l'intenzione di Gesù. L'intenzione di Gesù era di ricostituire il popolo di Israele su basi nuove, che venivano a innestarsi ma anche a sostituirsi alle vecchie basi dei 12 fratelli che costituivano le tribù di Israele, e prendevano il nome e la fisionomia dei 12 apostoli. È il nuovo popolo di Dio, perché 12 nella Bibbia è il numero del popolo, indica cioè è l'espressione del popolo di Dio. Gesù vuole ridare vita in modo nuovo al popolo di Dio dentro il quale lui stesso vive e a cui appartiene. Allora era necessario che questo simbolismo venisse ricostituito. 11 non andava bene, 11 non richiamava niente, non aveva nessun aggancio, nessun legame. bisognava che fossero 12 e che avessero questa caratteristica, tanto che eleggono Mattia tra quelli che hanno vissuto con Gesù per tutto il tempo del suo ministero pubblico. E quindi noi abbiamo subito una rappresentazione del legame fortissimo tra il nuovo e il vecchio popolo di Dio, sono in continuità, ma in una continuità di rinnovamento, in una continuità di novità, si continua ma in modo nuovo. E poi abbiamo un altro elemento, ed è appunto che la prima identità della comunità cristiana è quella di popolo di Dio. Il Concilio l'ha ripescata proprio attraverso la Bibbia, la Catechesi l'ha lasciata completamente cadere, ma la realtà del popolo di Dio è una realtà fondamentale, fondante. Voi sapete che il Concilio, dopo alcune discussioni, anche abbastanza vivaci, quando si è trattato di scrivere il documento sulla Chiesa, che era già pronto, se verrete agli incontri che nel 2012 faremo sul Concilio, vi sarà spiegato e documentato, dopo che Giovanni XXIII aveva annunciato il Concilio, la Curia aveva già preparato tutti i documenti. E la Curia pensava che nel giro di pochissimo tempo, al massimo di un trimestre, il Concilio sarebbe finito. Perché? Perché avevano questa idea, si erano fatti questa idea, che avendo già tutti i documenti pronti, i vescovi andassero lì, li firmassero e tornassero a casa loro. Questa era l'idea documentata. E invece non andò così. Perché i vescovi hanno letto il primo l'ambocciato, hanno letto il secondo l'ambocciato, hanno letto il terzo l'ambocciato, il quarto l'ambocciato, tornato il primo, tornato a bocciarlo, qualcuno l'hanno bocciato 5 volte prima di arrivare a una stesura che avesse una larga maggioranza, per cui vedete il travaglio che c'è stato nel partorire quei documenti. Il documento sulla Chiesa, il primo documento sulla Chiesa, cominciava così. La gerarchia, il Papa, i Vescovi, i preti, i religiosi, il popolo di Dio, la gente. E ci fu una lunghissima discussione e dopo molte modifiche prevalse l'idea di rovesciare i capitoli. Il primo capitolo è il popolo di Dio e poi dopo viene il capitolo sul Magistero, per indicare che cosa? Che il Magistero fa parte del popolo di Dio, non è da un'altra parte, non vive sopra le stelle, è dentro il popolo di Dio, non è a lato. E neanche da pensare appunto in forma piramidale. Il Magistero fa parte, è una componente del popolo di Dio. La realtà di base è appunto il popolo di Dio. Ora il numero 12 è proprio quello che rimanda a questa concezione. Dio si è scelto un popolo che è rappresentato dai 12 apostoli per continuare a rinnovare la sua storia con gli uomini. Solo che per fare questo, ecco il secondo momento, abbiamo la Pentecoste, perché è lo Spirito, l'accoglienza dello Spirito di Gesù che permette il rinnovamento. Molto difficile, o può essere difficile spiegare cos'è lo Spirito, ma potremmo spiegarlo in questo modo. Si dice anche in altre espressioni, no? Avere lo spirito di qualcuno significa vivere, pensare, agire con quella mentalità, con quel modo, con quel con quelle convinzioni. Condividere uno spirito significa essere animati dagli stessi valori, dalla stessa forza, dalle stesse prospettive. Ecco, allora lo spirito di Gesù è esattamente donato perché i discepoli siano messi in grado di assumere il compito di essere testimoni a Gerusalemme, difatti cominciano proprio a Gerusalemme, ricordate quel mattino di Pentecoste, a Gerusalemme cominciano la loro prima testimonianza, anche se vengono presi per ubriachi, no? E poi comincia subito la diaspora. Noi diciamo che la nostra Chiesa è apostolica, è fondata sugli apostoli, ed è una verità, evidentemente, ma c'era così poco l'idea del personalismo che non sappiamo niente di nessuno. Chi è che sa qualcosa di Andrea, tolte le tradizioni che sono però infondabili, non hanno documentazione le tradizioni, ma chi sa qualche cosa di Andrea, dell'altro Giacomo? Sappiamo solo del primo perché è stato il primo martire nel 46, gli hanno tagliato la testa, ecco. E poi il Giacomo che viene dopo non è un apostolo, è uno dei fratelli di Gesù che non faceva parte del gruppo apostolico. Ma che ne sappiamo di Matteo, Bartolomeo, Tommaso, Giuda? Niente, zero su zero. È molto probabile che alla prima persecuzione, quella scoppiata nell'occasione della morte di Stefano, si siano separati, siano usciti, siano andati altrove, e di lì noi abbiamo perso ogni riferimento, ogni notizia. Poi le tradizioni, ne manda uno di qui, un altro di là, Giacomo lo mandano in Spagna, Andrea lo mandano in India, ma non ci sono documentazioni che possano dare ragione di questi destini degli apostoli. Degli altri poi non sappiamo proprio più niente. Per cui quello che viene messo in evidenza non è la persona dei discepoli, degli apostoli, ma il lavoro missionario che hanno fatto raggiungendo zone lontanissime dell'impero ad annunciare il Vangelo. Ma faremmo un errore di prospettiva se pensassimo che gli apostoli fossero gli unici deputati ad annunciare il Vangelo, perché noi abbiamo in testa una chiesa appunto dove ci sono dei compiti che spettano uno, dei compiti che spettano un altro e che non possono essere mescolati, chi fa il prete non può, chi è laico non può fare niente di quel che fa il prete, ma queste sono cose molto recenti. Nella chiesa primitiva tutti andavano ad annunciare, tutti annunciavano. Pensate che una coppia di quelle che San Paolo nomina alla fine della lettera ai Romani, che si chiamava Priscilla e Aquila, marito e moglie, hanno addirittura fatto il seminario a Barnaba, uno che diventerà collaboratore di Paolo. Lo hanno catechizzato perché era un po' ignorantello sulla vicenda di Gesù, e marito e moglie li hanno fatto da maestri nella fede fino a renderlo capace appunto di collaborare con Paolo, poi di viaggiare con lui, eccetera. E il compito dell'annuncio era un compito che toccava al cristiano in quanto tale, che il cristiano sentiva in quanto tale, perché? Perché è investito dallo Spirito di Gesù. Un quarto elemento che ci dà la definizione, ci aiuta a costruire il quadro della Chiesa, è che i cristiani nel loro modo di fare, quindi nelle azioni e nelle parole, prolungano la presenza di Gesù, Vedere un cristiano è continuare a vedere Gesù Cristo. Tanto vero che, per fare alcuni esempi, se voi leggete le parole che il diacono Stefano pronuncia prima di morire, sono le stesse identiche parole che Gesù pronuncia sulla croce secondo il Vangelo di Luca. Per cui il cristiano muore e muore chiedendo perdono per i suoi persecutori, così come Cristo in croce aveva chiesto perdono per i suoi persecutori. Gli apostoli vengono tradotti davanti ai tribunali come Cristo è stato tradotto davanti ai tribunali. Gli apostoli operano segni prodigiosi come Cristo aveva operato segni prodigiosi. Vale a dire che la storia della Chiesa e delle persone che la compongono è la continuazione, la prosecuzione della storia di Gesù. È la storia di Gesù che continua nel tempo. E quindi parole e opere sono richiami molto evidenti alle parole e alle opere di Gesù. E poi un altro elemento che nascono nella Chiesa sono i ministeri, perché Gesù non ha organizzato la Chiesa, non si è preoccupato minimamente di organizzare la Chiesa. È la Chiesa che ha dovuto organizzarsi e anche in modi diversi a seconda dei luoghi e delle situazioni. E poi nella storia una forma, almeno in Occidente, si è solidificata ed è diventata quella che conosciamo. Ma all'inizio non era così, all'inizio c'erano più forme e sono nate per necessità reali. Non è che Gesù abbia pensato, adesso come fosse un capo d'azienda, adesso ho bisogno di un direttore generale, adesso ho bisogno di rappresentanti e di venditori, adesso ho bisogno, no. Gesù Cristo ha annunciato il regno del Padre, lo ha affidato e ha detto adesso arrangiatevi, la responsabilità è vostra. E allora, difatti il compito apostolico non è uno di quei compiti non trasmissibili. Quando noi diciamo che i vescovi sono successori degli apostoli, diciamo solo una mezza verità. Perché è mezza? Perché la verità del fatto che essere apostolo significa l'aver seguito Gesù dal battesimo all'ascensione è intrasmissibile. Se non ci sei stato, non ci sei stato. E quindi questo aspetto legato ad una testimonianza oculare diretta non si può trasmettere ad un altro. Quindi è solo qualche cosa che dell'apostolo passa ai successori che prima di chiarirsi nelle figure attuali passano un periodo di, direbbe un sociologo, di liquidità. Noi sentiamo parlare di anziani, di episcopi, ma non sappiamo bene che cosa fossero in realtà. Sappiamo però che la Chiesa ha bisogno, a mano che cresce, di organizzare la propria esistenza. E allora ecco che, ad esempio, c'è un problema di carità, nasce un problema nella distribuzione della mensa quotidiana alle vedove. Pensate, siamo agli inizi e la Chiesa già aveva organizzato per chi non ce le faceva una mensa di condivisione, ma secondo alcuni si fanno delle ingiustizie. Una Chiesa santa non è mai esistita, neanche alle origini. Si fanno delle ingiustizie e in particolare il reclamo è: le vedove degli ebrei sono trattate meglio delle vedove che provengono dal paganesimo. c'è una differenza di trattamento. Allora, gli apostoli cosa fanno? Istituiscono questo servizio, dicono, se è così, scegliete tra di voi delle persone che abbiano una buona reputazione e gli diamo questo incarico di gestire, di organizzare queste realtà caritative. E i sette nomi dei sette diaconi sono tutti di origine greca, vale a dire che hanno equilibrato probabilmente con gente proveniente dal paganesimo quelli che erano provenienti dall'ebraismo. Così è nato un servizio, un bisogno reale. Anche Paolo, nelle chiese pauline, nascerà il servizio del presbitero. Ma perché? Ma perché c'è bisogno di qualcuno che faccia da riferimento alle assenze prolungate di Paolo. Voi sapete che Paolo non stava tanto tempo in un posto, stava poco tempo. Il più che è stato a Corinto due anni, talmente si fermava qualche mese, annunciava il Vangelo, poi se ne andava. E non c'era l'idea di una stabilità, eccetera, per cui si creavano tipo parrocchie, no, e le comunità vivevano. E all'interno di quelle comunità c'era qualcuno che faceva una cosa, che ne faceva un'altra. Per un certo periodo non c'era bisogno di un'organizzazione fissa, definita. Solo in un secondo momento, aumentando e crescendo le comunità, c'è bisogno anche di figure di riferimento, che facciano poi riferimento allo stesso apostolo. Ed ecco quindi la nascita dei ministeri. I ministeri nascono perché c'è un bisogno, non per creare una elite, non per creare una nicchia di potere. Nascono perché c'è una qualche necessità. È come quando voi venite qui alla domenica in chiesa, c'è bisogno di qualcuno che legga. Se nessuno venisse a leggere, state senza parola di Dio. Siccome la lettura è un compito del popolo di Dio, allora il popolo di Dio si assume questa responsabilità, fa un servizio. Se non ci fosse bisogno di leggere, perché il parroco mette su un disco con già sopra stampata il Vangelo, eccetera, non ci sarebbe bisogno di un servizio limite di qualcuno che schiaccia il bottone. Ma siccome invece il servizio è che si legga e che si ascolti, è evidente che questo servizio necessita di qualcuno che lo compie. Cioè, dalla necessità pratica nascono i servizi, non da teorie di costruzioni di grandi, come dire, di grandi imperi. E poi abbiamo negli Atti, sempre riferito negli Apostoli, un altro problema che ha toccato la Chiesa delle origini e molto profondamente, ed è il problema della presenza dei pagani, che era difesa da Paolo. Paolo, voi sapete, ha avuto uno scontro con Pietro proprio su questo punto, nonostante che al capitolo 10 Pietro avesse già fatto un'esperienza di quel tipo. Però più avanti, al capitolo 15, abbiamo questo scontro. Da che cosa era provocato questo scontro? Era provocato dal fatto che fin dall'inizio la Chiesa si è trovata ad essere una pluralità di provenienze e di culture. E non era facile metterle insieme, non era facile trovare elementi comuni, non era facile superare di colpo i pregiudizi degli uni contro gli altri, eccetera, come capita anche oggi, no? Un ebreo faceva molta difficoltà ad accettare un pagano, non era circonciso, non conosceva la legge, eccetera, non aveva le sue abitudini alimentari, e quindi gli sembrava un estraneo, altro che un fratello nella fede. Per cui questo fu un problema che rischiò di spaccare la Chiesa, perché Paolo non mollava. Paolo, voi sapete, aveva una teoria, che quella che alla fine si è imposta, perché non poteva che essere così, e la teoria di Paolo era: ciò che ci salva è Gesù Cristo. Se è Gesù Cristo che ci salva, è la fede in Lui che è importante, non come uno si veste, cosa uno mangia, se uno si fa la circoncisione, se uno... quello non serve più a niente, altrimenti per che cosa è morto Gesù Cristo se continuiamo a far valere tutte queste osservanze esterne? Ma la cosa non era pacifica. E anzi, Paolo aveva sotto questo aspetto tantissimi nemici. Voi sapete che lui andava in un posto, predicava questo Vangelo, questa libertà, quando lui se ne andava arrivavano gli altri e dicevano tutto il contrario: se non vi fate circoncidere non potete essere cristiani. Poi chiedevano a Paolo: ma senti, ma ci hanno detto questo, cosa dobbiamo fare? E lui qualche volta, come nella lettera ai Galati, perde la pazienza e va giù molto pesante, no? Sta di fatto che questa discussione arriva al vertice degli apostoli, arriva nel gruppo apostolico, e quindi bisogna prendere una decisione, sì o no. Siccome però il no era impossibile, perché il venire alla fede dei pagani era il segno che lo Spirito era sceso anche su di loro, perché non si può credere se non per dono dello Spirito, allora dice: ma se anche i pagani credono, non possiamo dire che non ne fanno parte. Dire di sì, dicevano, allora diciamo di sì, però diventano prima ebrei e poi diventano cristiani. Prima si passa dall'ebraismo e poi dal cristianesimo. E qui Paolo diceva: ma neanche per sogno. Non si deve passare dall'ebraismo per diventare cristiani. E quindi questa fu una grossa tensione, discussione, alimentata poi dal fatto che, siccome l'ala tradizionale, cioè quella che voleva che prima si diventasse ebrei per essere cristiani, era molto forte, creava molta soggezione nella Chiesa, e lo stesso Pietro ci è cascato, perché ad Antiochia Pietro frequentava le case dei pagani, cosa proibita dalla legge, mangiava quello che capitava, cosa proibita dalla legge, ma quando arriva una delegazione da Gerusalemme da parte di Giacomo, Pietro non va più in casa dei pagani e si attiene di nuovo a tutte le norme alimentari previste dalla legge. E di Paolo, che doveva avere un carattere molto deciso, di Paolo perde la pazienza un'altra volta e lo attacca direttamente e dice: ma tu che sei ebreo, se ti sei comportato fino adesso come i pagani, perché devi obbligare i pagani a comportarsi come ebreo? Tu ti sei preso la libertà di vivere come un pagano, cioè di non osservare quelle leggi. Adesso perché vuoi che gli altri osservino queste leggi? Quindi è stato un attacco diretto di Paolo nei confronti di Pietro, nella difesa di una linea che era una linea concordata e che qui veniva, per paura dei rappresentanti di Gerusalemme, messa in discussione. E sappiamo che questa diatriba, che creò naturalmente fatiche, tensioni, sofferenze, eccetera, prese poi la strada indicata da Paolo, e i pagani non solo ebbero pieno diritto di entrare nella Chiesa, ma nel giro di breve tempo divennero la stragrande maggioranza. Quindi la Chiesa fu fatta soprattutto da pagani convertiti e da un piccolo numero di ebrei convertiti, che nel tempo andò perdendosi. ce ne sono ancora oggi, ma sono davvero molto pochi. E poi abbiamo da un certo punto in avanti il racconto dei viaggi di Paolo, i tre grandi viaggi che Paolo ha fatto in giro, prima in Asia, poi in Europa, fino ad arrivare a Roma, sempre per annunciare il Vangelo, con una tattica che gli Atti spiegano in continuazione, anche nelle sue lettere lo ricorda. Faceva così Paolo: arrivava in un posto, cercava la comunità ebraica. Se la comunità ebraica era sufficientemente grande e aveva una sinagoga, andava nella sinagoga, altrimenti cercava il luogo di ritrovo. Addirittura in una piccola città, che erano pochi ebrei, si trovavano sotto un ponte, sulle rive di un fiume, e lì facevano le loro preghiere, leggevano la scrittura, eccetera, e Paolo va lì. E siccome c'era l'abitudine che un ospite arrivando a un ospite che arrivava si desse la parola, non so oggi quanti cristiani oserebbero parlare se entrassero in questa chiesa e non appartenessero a questa comunità e Don Mario dicesse: diteci due parole, no? Ma si faceva così. L'ospite aveva il diritto di commentare la scrittura, e quindi sovente Paolo usa questo diritto e davanti alla parola della scrittura la commenta, e la commenta a partire dalla sua fede in Gesù Cristo. Quindi fa una lettura cristiana dell'Antico Testamento, e a questa sua presa di posizione alcuni aderiscono e quindi costituiscono il primo nucleo, altri invece lo mandano a quel paese, no? Ma quel primo nucleo di 3-4 persone in alcune città, non di più, è la prima forma di chiesa che diventa poi, prende la forma della chiesa domestica, cioè di chiesa che si raduna nelle case, dei primi anni dopo Gesù Cristo. Questa era la forma. Pensate a chiese di questo tipo, ma a piccole comunità che si radunavano nelle varie case per annunciare. E Paolo, dicevo, viaggiava, fondava una comunità, andava in un'altra, poi in un'altra ancora, poi ricominciava il giro, magari allargandolo per vedere come andava, per confortare, per chiarire certe cose. Una comunità cristiana nuova, come faceva a sapere come vivere? Chi veniva dal paganesimo sapeva come si faceva nel paganesimo, chi veniva dall'ebraismo come si faceva nell'ebraismo, ma un cristiano come fa a vivere, come vive certe realtà? Nessuno lo sapeva. E quindi l'apostolo diventava un punto di riferimento. Una delle lettere maggiori presenta una serie di problemi molto concreti, la prima lettera ai Corinti, no? Dove i Corinti gli scrivono tutta una serie di domande a cui lui risponde perché non sapevano come muoversi in mezzo alla realtà per loro totalmente nuova della vita cristiana. Che fa un cristiano, ad esempio, se va al mercato, un cristiano, nel mercato della carne, e ci sono dei banchi nel mercato della carne che vendono gli animali sacrificati nei templi, sacrificati agli idoli, e in genere costava meno quella carne, perché ormai era macellata, bisognava farla cuocere, friggerla, quindi la carne era un alimento che andava consumato velocemente, e quindi veniva venduta a prezzi speciali, a prezzi più bassi. La domanda è: un cristiano che va al mercato e che magari non ha tanti soldi o comunque vuole risparmiare, può comprare quella carne sapendo che è stata sacrificata agli idoli? Fa un atto di idolatria o meno? E San Paolo risponde no, assolutamente no, sappiamo che non esistono gli idoli. Però la comunità non era d'accordo. Nella comunità c'erano due gruppi, due partiti. Uno che diceva sì, intanto la carne è carne. Cosa volete che sia? La carne è carne, gli idoli non ci sono, quindi questa carne è l'unico pregio di costare meno. Gli altri dicevano no, perché se tu mangi quella carne riconosci gli dèi a cui è stata offerta e quindi fai un atto di idolatria. Allora, siccome non riuscivano a mettersi d'accordo, scrivono Paolo, e Paolo, in una lettera qui ai Corinti, dà ragione a quelli che dicono di non mangiarla, ma dà ragione a loro non perché lui sia convinto, anzi lo dice, io non sono convinto che sia un peccato, ma bisogna rispettare la coscienza di chi è debole nella fede. Bisogna rispettare i deboli. Se uno crede che mangiando quella carne fa peccato, e se uno vede te mangiare quella carne, crede, pensa che tu hai tradito la fede e quindi diventi scandalo, non mangiarla. Comprala nel banchetto vicino dove la provenienza è diversa, non mangiarla. Cioè Paolo difende i deboli. Ma nella lettera ai Romani, siccome questa storia non finiva più, San Paolo dopo un po' perdeva le staffe perché c'erano sempre le stesse cose in piedi, allora prende la posizione contraria. Perché? Perché difende i deboli. Se in una comunità la maggioranza vuole imporre alla minoranza di non mangiare, San Paolo difende la minoranza. Se nell'altra comunità la maggioranza vuole imporre di mangiare, Paolo difende la minoranza, cioè Paolo difende sempre il più debole. Per cui sembrerebbe a prima vista una contraddizione di Paolo, perché qui dice non mangiate, e là dice ma mangiate quel che volete. No? Sembra una contraddizione, in realtà c'è una logica profonda. Paolo difende quella parte di comunità che rischia di essere obbligata dalla maggioranza a fare cose che in coscienza crede di non dover fare. Allora, a seconda delle situazioni, Paolo interviene a sostenere quelli che nella comunità sono più deboli. Spendo ancora una parola sulla lettera ai Romani e sulla sua gemella, che è la lettera ai Galati, sono lettere molto simili. Spendo una parola perché la lettera ai Romani è una lettera molto particolare, già per il fatto che Paolo scrive una lettera a una comunità che non ha mai visto né conosciuto né fondato. Tutte le altre le ha fondate lui. E quindi era logico che scrivesse per sapere come andavano le cose, eccetera. Ma a Roma lui non c'era mai stato, ci andrà poi alla fine, ci andrà per morire. Però desidera scrivere, lo dice all'inizio, desidera scrivere una lettera a questa comunità anche per presentarsi, farsi conoscere in vista del viaggio che intende fare a Roma. Quindi noi sappiamo che nel 46-47, cioè vuol dire 15 anni dopo la morte di Gesù, a Roma esisteva già una comunità cristiana, anzi più comunità cristiane, come appunto la lettera ai Romani ci dice. Quindi probabilmente chi aveva viaggiato, chi si era mosso per commerci, per mille ragioni, aveva portato il cristianesimo a Roma, non sappiamo chi l'ha portato, perché Paolo già lo trova e lo trova abbastanza diffuso, ma vi dicevo, la prima particolarità di questa lettera è che questa comunità è sconosciuta a Paolo. E a questa comunità Paolo fa un discorso di uno spessore teologico che non si trova più tale e quale nelle altre lettere. C'è una riflessione molto profonda sulla fede, sul peccato, sulla libertà, eccetera, no? Sul principio della fede che è il principio che ci salva, è la fede che ci salva, è il credere che Gesù Cristo è morto per noi che ci salva, e non invece tutte le altre pratiche, tutti gli altri elementi che normalmente nel giudaismo venivano presentati come gesti salvifici. Quindi c'è un approfondimento molto forte del tema della fede che salva, appellandosi a quel brano di Gioele dove si dice, di Abacuc, dove si dice che il giusto vivrà di fede o vivrà a causa della sua fede. È la fede che fa vivere, è l'affidamento a Gesù Cristo, la fede appunto che consiste nel fatto che Gesù Cristo è morto per perdonarci i peccati, e questo ci permette di presentarci a Dio con coscienza libera. E legato a questo tema della fede, introduce lì in Corinti due temi che per noi sono preziosi perché ci danno la dimensione della comunità cristiana, che è il tema del battesimo e il tema dell'Eucaristia. Voi sapete che la storia dei sacramenti è una storia molto tribolata sul numero, su quanti e quali, molto tribolata. All'inizio noi abbiamo questi due attestati come veri e reali sacramenti: il battesimo, di cui parla lungo soprattutto il capitolo 8 della lettera ai Romani, e l'Eucaristia, di cui parla il capitolo 11-12 della lettera agli Ebrei, della prima lettera ai Corinti. Dico solo una cosa, perché ci mancano pochi minuti, sul tema dell'Eucaristia, perché Paolo qui in questo capitolo ne parla in un modo in un modo non abituale a noi. Allora, al capitolo 11 comincia a parlare di come si devono fare le assemblee, di come ci si deve comportare, eccetera, nelle assemblee, e poi passa al pasto. A Corinto, almeno lì, non sappiamo se altrove, c'era questa abitudine: prima dell'Eucaristia si faceva un pasto fraterno. Non sappiamo se era diffusa in tutte le altre regioni dove c'era il cristianesimo, ma certo ce l'abbiamo attestato a Corinto. La gente si trovava e faceva come facciamo noi tante volte: ognuno portava qualcosa, si metteva sul tavolo e poi si mangiava. Finito quel pranzo comune, si faceva la vera e propria Eucaristia. Poi col tempo queste cose si separarono e l'Eucaristia viaggiò per suo conto, distaccata dal pasto comune. Ma in questa comunità invece c'era questo pasto comune. Qual era il problema per cui Paolo prende una posizione molto, molto dura e dice: quello che voi fate non è più celebrare la cena del Signore. Voi avete travisato completamente la cena del Signore. Perché capitava questo, che siccome la comunità era formata da gente benestante e da gente poveraccia e da schiavi, allora i benestanti non avevano da lavorare. Nella Grecia voi sapete che il lavoro era una cosa da schiavi, l'uomo libero non sposta neanche uno spillo, e sarebbe indignitoso per l'uomo libero. L'uomo libero deve dedicarsi alla filosofia, deve dedicarsi alla politica, deve dedicarsi alle grandi cose, ma non certo ai lavori, nessun tipo di lavoro manuale, per cui li facevano servi. Il problema è che se uno non ha niente da fare e ci si dà appuntamento per la cena alle 6 di sera, chi ha niente da fare alle 6 di sera è già lì, porta il suo bel pacchettino, lo apre sulla tavola, comincia a aspettare. gli altri non arrivano, la fame cresce, si comincia a mangiare. Quando gli altri arrivano, gli altri sono gli schiavi, i quali non potevano disporre del loro tempo, non potevano dire al padrone: adesso vado perché ora ho la cena comune da fare con i miei correligionari. Voi vi pensate, una libertà di uno schiavo di cui il padrone poteva disporre come voleva, vita, morte, farlo vivere, farlo morire, ammazzarlo, venderlo, eccetera, se uno schiavo poteva permettersi questa libertà. Per cui arrivavano quando potevano. Il problema è che quando arrivavano la tavola era già vuota, non c'era più niente. Allora San Paolo dice: ma che razza di Eucaristia celebrate? Voi celebrate il segno della condivisione, della partecipazione, del pane comune spezzato, e quando i più poveri arrivano avete già mangiato e bevuto tutto. E allora qui comincia: ma non potete farlo a casa vostra? Ma non avete le case per mangiare e per bere? Volete far vergognare la Chiesa di Dio facendo esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare? Sapete che questo è la morte della comunità? Questo modo di fare conduce la comunità alla morte? Non è questo quello che si fa celebrando l'Eucaristia. E qui ci riporta, ci reconda, perché sapete cosa ha fatto Gesù? Fatto così, racconta l'Eucaristia e poi alla fine dice: allora vi prego, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha tanta fame, mangi prima, ma non vada a mangiare quello che spetta gli altri, anche perché è difficile che gli schiavi potessero portarsi il pacchetto dietro. Potevano farlo i benestanti, ma lo schiavo cosa faceva? Andava a rubare in cucina per portare la roba lì? Quindi effettivamente quando lo schiavo arrivava non trovava più nulla e doveva stare a digiuno. E poi però si faceva l'Eucaristia come segno di condivisione della fede, eccetera, e San Paolo mette il dito su questa forma di contraddizione. Bene, ci sarebbe moltissimo altro dire sui carismi, eccetera, eccetera, ma possiamo al limite usare questa mezz'ora per approfondire.
Chi vuole fare qualche domanda? Hai detto che gli apostoli, i primi discepoli, compivano dei gesti prodigiosi. Nella Chiesa di oggi non si è più in grado di fare questi gesti prodigiosi, perché? O non siamo in grado di riconoscerli? Personale tributo di riconoscenza a Don Giovanni, personale perché è mio, perché voglio ringraziarlo per quanto ha fatto, e purtroppo io sono venuto a conoscenza di questa sua presenza così attiva negli ultimi 20 anni nell'approfondimento della parola di Dio, e io non ho mai avuto l'opportunità e la fortuna di saperlo. Lo dico questo perché da ragazzino mi ricordo quando la Bibbia, il Vangelo, era quasi un libro all'inizio. Avevo 12-13 anni e i sacerdoti sconsigliavano la lettura della parola di Dio. E quindi è un tributo di riconoscenza il mio in questo momento, perché seppure da poco più di un anno, un anno e mezzo, la sua parola, seppure nella sua attualizzazione a volte non mi trovo concorde, però è veramente illuminante. Detto questo, volevo chiederti, tu hai affermato questa sera dicendo il Magistero dentro il popolo di Dio. Allora mi chiedo, in questo senso, cioè questo Magistero si richiama al deposito della fede, il deposito di fede di cui si parlava e si parla ancora oggi, e che si unisce anche alla comunione dei santi.
Scusa, puoi ripetere che stavo scrivendo la prima parte, la finale che hai detto?
Dicevo, tu hai chiamato il Magistero, che è dentro il popolo di Dio. Possiamo richiamare questo Magistero, quel deposito di fede di cui anche i tradizionalisti, ancora oggi si parla all'interno del Magistero, come fonte di Magistero, che questo Magistero, quindi questo deposito della fede, si collega alla comunione del Santo.
Una cosa che mi ha colpito e continua a colpirmi anche nella ricostruzione del percorso che tu hai fatto, questa. Leggendo i Vangeli c'è un ruolo molto forte delle donne, della donna, tra i discepoli di Gesù. Poi quando passiamo agli Atti degli Apostoli e alle lettere, il ruolo della donna sparisce. Quasi come se nella costruzione della Chiesa la donna avesse completamente il ruolo invece che aveva avuto e che viene riconosciuto nel percorso dei Vangeli. È una mia impressione, oppure proprio lo possiamo riscontrare adesso?
Proviamo a cominciare a tentare delle risposte a questo. Dunque, gli apostoli facevano gesti prodigiosi proprio qui sotto il naso, al capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, dove Pietro e Giovanni, salendo al Tempio alle 3 del pomeriggio per la preghiera, incontrano uno storpio e hanno quella bellissima espressione per bocca di Pietro che dice: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Cristo il Nazareno cammina. Per dire come questo prodigio, questo miracolo del far camminare lo storpio richiama miracoli di Gesù nel far camminare gli storpi, eccetera. La domanda è che tu hai fatto, se ci sono ancora oggi o se siamo noi a non vederli. Intanto, messa da parte, solo accennata, la difficoltà di sapere con esattezza in cosa sono consistiti i miracoli, notate che a differenza di 30 anni fa, anche meno, dove la ricerca storica di Gesù era propensa a negare o a ridurre i gesti miracolosi, la ricerca attuale di questi ultimi 10 anni invece li afferma con grande vigore. Cioè la ricerca attuale dice se c'è una cosa che non si può negare perché è molto attestata nei Vangeli sono questi atti miracolosi di Gesù. In che cosa consistessero è molto difficile dirlo, cioè come avvenivano, eccetera, no? Però sappiamo molto bene qual è il senso per cui Gesù faceva questi gesti. E lo sappiamo almeno da due passi, che sono tutte e due in Luca, che è il più sensibile probabilmente a questo comportamento di Gesù. E il primo passo è che si trova al capitolo 4, quando Gesù si presenta per la prima volta davanti ai suoi connazionali a Nazareth e proclama il suo progetto, proclama il suo manifesto. E il suo manifesto viene preso dal profeta Isaia, e qui esattamente come dicevo prima, Gesù che viene come ospite invitato a prendere la parola, e dice, legge questo passo di Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato, quindi la missione di Gesù viene identificata in questo passo di Isaia, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi fa una cosa, un commento, non come le nostre prediche che non finiscono più, un commento brevissimo, perché dice, arrotolò il volume, lo consegnò l'inserviente, si sedette, tutti erano lì a sentire, e lui dice una frase. E la frase è questa, oggi si è adempiuta questa scrittura che avete udito con i vostri orecchi. Cioè, la missione di dare la vista ai ciechi, di liberare gli oppressi, di predicare un anno di grazia, di eccetera, comincia adesso. Perché ci sono qui io, comincia con me. Punto e basta. E lì ha suscitato un putiferio a non finire. No? Quindi è lui stesso che dice che il compito affidatogli dal Padre è questo. E poi più avanti abbiamo una discussione tra Gesù e i suoi avversari sul potere che ha Gesù di cacciare i demoni. Adesso se lo trovo te lo leggo, altrimenti lo dico a senso. E Gesù dice esattamente, se io caccio i demoni per mezzo di Beelzebul, principe dei demoni, con che cosa li cacciano i vostri figli? Perché l'esorcismo era molto divulgato, era molto presente. Ma se invece, dice Gesù, io scaccio i demoni col dito di Dio, è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che i gesti miracolosi hanno lo scopo di dimostrare che è arrivato il regno di Dio, che in mezzo a noi c'è il regno di Dio e che il regno di Dio consiste nella ricostituzione integrale dell'uomo nei suoi bisogni umani, fisici, materiali, spirituali, sociali, eccetera. Quando l'uomo viene ricostruito nella sua interezza, lì è presente il regno di Dio. Allora, per tentare una risposta, forse non è necessario che noi facciamo i miracoli come Gesù, ma è necessario che ci adoperiamo perché uomini e donne che incontriamo riacquistino la loro integrità fisica, umana, spirituale, sociale, eccetera. Perché se questo è il punto che dimostra, che mostra che il regno di Dio è qui, quello è il percorso da fare. Probabilmente sarei più per la seconda ipotesi che tu hai fatto, cioè che non siamo capaci di vedere neanche quel che dobbiamo fare, oltre che di non vedere che questo tipo di prodigio, cioè di gente che si dedica a ricostruire l'uomo, continua anche nel nostro tempo. Per quanto riguarda il secondo gruppo di domande, è vero, noi siamo ancora novellini nella lettura della Bibbia, perché speriamo che fra un po' di generazioni, a forza di leggerla, la Bibbia diventi molto più parte del nostro modo di vedere, del nostro modo di pensare. In fondo è questo che mira la lettura della Bibbia, e crearci una visione delle cose dal punto di vista di Dio. E quindi ci vuole del tempo, e siccome è un po' la nostra generazione che ha ripreso contatto con la Bibbia, probabilmente c'è ancora molta strada da fare. Per quanto riguarda il tema del Magistero come parte del popolo di Dio, credo che l'impostazione sia da collegarsi al fatto che l'elemento fondamentale che ci fa credenti è il battesimo, ed è anche l'elemento fondamentale che ci introduce nel popolo di Dio. Quindi, e siccome un prete è battezzato prima ancora di essere prete, perché se non fosse battezzato non potrebbe neanche essere prete, e un vescovo è battezzato prima di essere vescovo, e un papa è battezzato prima di essere papa, a parte che c'è un solo sacramento, quindi queste sono solo distinzioni gerarchiche, vuol dire che il battesimo, e quindi quell'atto d'ingresso, quella porta d'ingresso nel cristianesimo e nella fede, è fondamentale, è la base su cui si fonda tutto il resto. Senza questo non c'è niente. Ecco perché possiamo affermare che il Magistero è dentro il popolo di Dio, perché il Magistero è innanzitutto Magistero di battezzati, che è l'elemento fondamentale. Il resto è una specificazione della vocazione battesimale, ma senza la vocazione battesimale non ci può essere nient'altro. E questa vocazione centrale che ci viene offerta nel battesimo ha certamente dei collegamenti con la tradizione, quella che tu hai chiamato il deposito della fede, la tradizione con la T maiuscola, cioè ciò che ci viene fin dalle origini, ma soprattutto ha avuto a che fare, tranne che nei nostri tempi, sotto questo aspetto diceva che là sono tempi un po' bui, con il consensus fidelium. Cos'è il consenso dei fedeli? È una delle regole che un papa, ad esempio, deve osservare per poter proclamare una verità di fede. E qualsiasi libro di teologia lo spiega. Vale a dire che una verità di fede non può essere tale se non è condivisa dai fedeli. Prima, se non è già presente nella coscienza dei fedeli. Perché il consensus fidelium, il consenso dei fedeli, è un elemento fondamentale a determinare la verità che un papa eventualmente vuole proclamare. Questo per evitare che un papa che va fuori di testa si metta a proclamare che la Juventus è di origine divina, no? Allora si è ancorato l'elemento veritativo di una dichiarazione ad alcuni elementi, tra cui questo è uno dei tre elementi fondamentali, no? La presenza nella tradizione della scrittura e il consenso dei fedeli. Quindi, perché dicevo che è un po' tramontato? Perché i fedeli oggi non hanno gran voce in capitolo, non è che possono far sentire molto la loro voce, che pensino una cosa o la pensino un'altra. È uno di quegli elementi che abbiamo perduto nel corso della storia, perché abbiamo perduto quella concezione, tu mi chiedevi proprio forse una volta perché la Chiesa non va d'accordo con la democrazia, no? Ti ricordi? Perché, questa a livello di parole è una battuta, ma Il significato è che la Chiesa è una realtà molto più che democratica, correggo, dovrebbe essere una realtà molto più che democratica, perché nella Chiesa vale il principio della comunione. Il principio della comunione significa la non esclusione di nessuno, significa un largo, come dire, confronto, dibattito, eccetera. Non ci può essere comunione se taglio fuori tre quarti del popolo di Dio, se ascolto solo tre o quattro. Non c'è più comunione. La democrazia impallidisce di fronte alle esigenze della comunione, impallidisce. Il problema è che noi appunto abbiamo perso questo concetto di una chiesa sinodale, cioè di una chiesa che funziona per raduni all'interno dei quali si dibatte e si indicano prospettive e cammini, e tutto questo, per mille ragioni storiche, quindi non vado a giudicare, ma constato, tutto questo è stato assorbito da un solo elemento che è il Magistero. Cioè il Magistero ha, per ragioni, ripeto, storiche, ha praticamente preso, attratto a sé e reso come suo compito specifico ciò che prima era molto più ampio ed era, coinvolgeva molte, molte più persone. Allora questo ha fatto perdere il rapporto tra Magistero e popolo di Dio, tanto che Magistero e popolo di Dio molte volte su moltissimi temi viaggiano parallelamente, e non perché il popolo di Dio è più peccatore, più rilassato, ama meno la verità, è meno etico, ha una morale più leggera, ma perché non c'è luogo e occasione per dibattere i problemi vissuti dal popolo di Dio perché siano presi in considerazione in eventuali prese di posizione ufficiali. E' questo che fa sì che ci sia uno scarto a volte stretto, a volte ampio, tra le concezioni, soprattutto quelle che sono concezioni libere. Vale dire, dove non ci sono definizioni, non ci sono definizioni che io sappia sull'accanimento terapeutico, testamento biologico e su tante altre. Non ci sono definizioni, sono elementi da dibattere, in dibattito. Il problema è che se apre la bocca un certo vescovo che va in televisione, eccetera, quella sembra che debba diventare l'idea di tutti. Ma questa è una distorsione del procedimento sinodale della Chiesa, che prima di arrivare ad una affermazione, anche quando non è un'affermazione ex cathedra, che ripeto deve osservare con precisione determinati criteri, sembra che il cattolicesimo siano quelle quattro parole che quella ha detto, che i cattolici siano, corrispondano a quello che quella ha detto, neanche per sogno. E non c'è nessuna ribellione, nessun peccato nel dissentire su ciò che è di libera discussione, su posizioni che qualcuno decide di prendere a nome degli altri. Siccome noi stiamo zitti, o dobbiamo stare zitti, allora sembra che quella sia la posizione ufficiale. Ma poi non è così. E non è bene per la Chiesa questo. Non è bene questa distanza che avviene tra un pensiero ufficiale e una pratica non ufficiale, ma che è esattamente o qualche volta il rovescio del resto. Poter trovare degli elementi di contatto, di elaborazione, no? Per trovare formule che effettivamente ci mettono d'accordo. dobbiamo rileggerci il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Hanno fatto così, si sono messi lì, hanno discusso e alla fine hanno detto bene, questo, questo e questo, ma dopo aver discusso a lungo. Quindi il consenso dei fedeli è una parte fondamentale nella costruzione delle affermazioni magisteriali. L'ultimo, siamo in tempo, è il tema delle donne, credo si sia sparito un po' dopo, perché è ancora presente in Paolo, anche se in Paolo è presente già in forma contraddittoria, ambivalente, ma dopo il Nuovo Testamento effettivamente la figura della donna, salvo rarissime eccezioni, perde di rilievo, di importanza nella Chiesa. Dico questo perché Paolo riconosce il ruolo delle donne nella conduzione di alcune chiese domestiche e quindi sa bene che il loro lavoro è di estrema importanza per tenere in piedi quelle chiese. Probabilmente ciò che ho chiamato contraddizione è dovuto, almeno io lo interpreto così, a posizioni che Paolo prende legate alla situazione, vale a dire se in una chiesa c'è un gruppo di donne che vuole spadroneggiare, Paolo le zittisce. Se in una chiesa c'è un gruppo di donne che lavora seriamente, costruisce la comunità, la guida, eccetera, Paolo le incoraggia. Cioè, anche qui non è la illogicità di un pensiero che prima dice una cosa, poi dice l'altra, ma di un pensiero che risponde ad una situazione, come facciamo noi, che possiamo dire a una persona, per favore parla, e possiamo dirgli 5 minuti dopo, per favore sta zitto. E non perché io sono contraddittorio, ma perché rispondo a una situazione dove o uno è troppo muto o uno non finisce più di parlare. E allora uso esattamente le espressioni opposte per ottenere lo stesso effetto, no? In un caso e in un altro. Quindi abbiamo in Paolo questa ambivalenza, però in Paolo c'è ancora molto presente l'importanza delle donne all'interno delle chiese. Se voi, ho fatto un seminario l'altra settimana, ma se voi leggete la finale del capitolo, la finale della lettera ai Romani, voi vedrete quante donne sono nominate come responsabili o come molto attive nelle comunità cristiane di Roma. Ci sono, mi pare, 17 uomini e 11 donne. Quindi siamo più della metà, no? E facevo notare alla scuola per laici che alcune volte le donne sono nominate prima degli uomini, quando sono coppie, e questo, paragonato a una serie di documenti non biblici, è il segnale dell'importanza della donna rispetto all'uomo. Viene nominata prima la donna perché è lei che guida, è lei che è responsabile, è lei che è la patrona, c'erano i patroni della chiesa, eccetera, eccetera. Altre volte invece l'uomo che è nominato per primo. E poi voi sapete che abbiamo addirittura nominato una diaconessa nella lettera ai Romani, la diaconessa Febe. Quindi sembra che ci fosse un servizio riconosciuto e pubblico delle donne dentro la Chiesa. Ecco, quindi, e poi invece il maschilismo ha preso il sopravvento. Quindi...
Volevo ancora dire una cosa, un'osservazione. Tu hai
usato l'espressione per parlare dello Spirito Santo, è sempre molto difficile parlare dello Spirito Santo, no? Dicendo avere lo Spirito di qualcuno, essere arrivati dalle stesse prospettive, il sentire di quella persona. Poi mi domandavo, osservando, leggendo, prima di cena leggevo per esempio gli interventi che il Papa ha fatto a San Giacomo di Compostela, poi per l'inaugurazione della Sacrata Famiglia, no? E notavo sostanzialmente che nelle encicliche, negli interventi dei vescovi, del Papa, eccetera, eccetera, si parla così poco di Gesù Cristo, magari si parlasse anche soltanto di Gesù Cristo, ma poi lo stile, lo spirito della persona di Cristo, lo si vede così poco. Per cui essere testimoni della risurrezione di Cristo in maniera entusiasmante, diciamo contagiosa oggi da parte cristiana dovrebbe essere, ma da parte della gerarchia, di noi, parlo anche di me, mi pare siamo lontani, solo 2 anni.
Bisognerebbe poter dire come San Paolo: non conosco nient'altro che il Cristo crocifisso. Solo che probabilmente questo ci, insomma, le problematiche e le tematiche attuali a volte rischiano di prendere il sopravvento sull'essenziale, no? Sul fondamento. Mentre il fondamento, tutte le volte che rischia di farci deviare, perché se non sappiamo più da dove partiamo, non sappiamo dove andarci, dove andare. Quindi sarebbe utile che si tornasse ad una predicazione su e di Gesù Cristo molto prima che non predicazione di altre tematiche, anche quando sono di grande attualità. Un po' come ha fatto San Paolo nelle sue lettere. Se voi leggete le lettere di San Paolo, prima di arrivare all'attualità, Paolo passa sempre dalla giustificazione teologica, cioè Paolo prima di dire si fa così, vi invito a far così, 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 porta sempre la ragione legata a Gesù Cristo, in modo tale che sia chiaro, perché quello che noi patiamo e anche che molti cristiani patiscono è di non capire più che legame ha ciò che viene proposto con l'Evangelo. Che cosa c'entri ancora un certo modo di fare, eccetera, con l'Evangelo. E sarebbe invece importantissimo chiarirlo, perché altrimenti il rischio è che uno non sappia perché deve fare certe cose, se il legame con il Vangelo non è più evidenziato. Quindi mi pare che sia un richiamo fondamentale questo. Prossima volta è l'ultimo incontro sull'Apocalisse.
Ci spiace un po' che si concluda questo ciclo di incontri, perché comunque 5 sono, li abbiamo vissuti insieme, sono stati veramente piacevoli, belli, arricchenti e stimolanti, insomma, faremo un tesoro. E poi con il prossimo incontro ci salutiamo anche e ringraziamo in maniera doverosa Don Giovanni. Io rinnovo come sempre l'invito a concretizzare anche con un gesto di condivisione per la messa pane quotidiano, di cui Giovanni è il lettore, e tanti volontari, tante persone di buona volontà. Facciamo nostro questo ultimo intervento che ci viene proposto in piedi.
Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto. Anche un giorno, rimosso il velo, possiamo contemplarlo. Ti cerchiamo nelle scritture che ci parlano di te, e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca delle genti. Ti cerchiamo nei volti radiosi, fratelli e sorelle, di rendere la tua passione nei corpi sofferenti. Ogni creatura è segnata dalla tua impronta. Ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. Tu sei rivelato dal servizio del fratello al fratello. Sei manifestato dall'amore fedele che non viene meno. Non gli occhi, ma il cuore ha la visione di te. Con semplicità e veracità cerchiamo di parlare con te.
Alla liturgia di Mosè. Scenda su noi tutti ancora la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buon rientro a casa e buonanotte a tutti. Grazie a tutti.